Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Numerose possono essere le implicazioni che derivano dalla comune eredità tratta dalla legge e dai profeti. Vorrei ricordarne alcune. Innanzitutto, la solidarietà che lega la Chiesa e il popolo ebraico a livello della loro stessa identità spirituale e che offre ai cristiani l'opportunità di promuovere un rinnovato rispetto per l'interpretazione ebraica dell'Antico Testamento. La centralità del Decalogo come comune messaggio etico di valore perenne per Israele, la Chiesa, i non credenti e l'intera umanità. L'impegno per preparare o realizzare il regno dell'Altissimo nella cura del creato, affidato da Dio all'uomo perché lo coltivi e lo custodisca responsabilmente. In particolare, il Decalogo, le 10 parole o 10 comandamenti, che proviene dalla Torah di Mosè, costituisce la fiaccola dell'etica, della speranza e del dialogo, stella polare della fede e della morale del popolo di Dio, e illumina e guida anche il cammino dei cristiani. Esso costituisce un faro e una norma di vita nella giustizia e nell'amore, un grande codice etico per tutta l'umanità.
Come ogni anno, ormai dal 1990, il 17 gennaio si celebra in Italia la giornata del dialogo ebraico-cristiano, che è giunta quindi alla sua 14ª edizione. Questa data è stata scelta perché precede significativamente l'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quindi si mette in evidenza il legame strettissimo del cristianesimo con l'ebraismo e si segnala come questo legame sia costitutivo anche per il rapporto tra le varie confessioni cristiane tra loro, che deve essere un rapporto fecondo. Non a caso il tema scelto per la prima celebrazione della giornata fu la radice ebraica della fede cristiana e la necessità del dialogo, come precisava il compianto Monsignor Ablondi, scomparso proprio questa estate, nella lettera d'indizione che era datata 30 ottobre 1989. Lo spirito della giornata è l'approfondimento del dialogo religioso ebraico-cristiano attraverso una maggiore conoscenza reciproca, il superamento dei pregiudizi, la riscoperta dei comuni valori biblici, iniziative comuni per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato e, dove possibile, scambi di visite in forme diverse. Il catechismo degli adulti recita proprio: conoscere la religione ebraica giova a conoscere meglio anche la religione cristiana. Dopo il tema dello scorso anno, ricordati del giorno di sabato per santificarlo, continua quest'anno la riflessione comune sulle 10 parole, sul Decalogo, che è stata incoraggiata anche dal Papa in occasione della sua visita al Tempio Maggiore di Roma, alla Sinagoga di Roma, proprio un anno fa. E in apertura di questa puntata di Al di là della notizia avete riascoltato proprio un passaggio di quello storico discorso che il Papa pronunciò visitando per la terza volta una sinagoga, perché Benedetto XVI era già stato nel 2005 a Colonia in una sinagoga, vi tornò a New York, a Park East nel 2008 e poi, facendo seguito alla storica visita del suo predecessore Giovanni Paolo II nell'86, lo scorso anno, proprio un anno fa, fu nel Tempio Maggiore di Roma. Ad accogliere il Papa nella sinagoga di Roma fu il rabbino capo Disegni, che proprio questo pomeriggio sarà alla Pontificia Università Lateranense in un incontro dedicato proprio a questa giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Io intanto saluto e ringrazio Luciana Fantini, che è in regia con Patrizio Cipra, e ringrazio anche il tecnico in console, Fabio Colagrande al microfono, per questa puntata di Al di là della notizia, che dedichiamo dunque alla giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei. Il tema di quest'anno, l'abbiamo detto, la quinta parola, onora tuo padre e tua madre. Alle 5:30 questo pomeriggio, presso la Pontificia Università Lateranense, un incontro per iniziativa della Commissione della Diocesi di Roma per l'Ecumenismo e il Dialogo. Intervengono appunto il Rav Riccardo Disegni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, e il vescovo Enrico Dal Covolo, che è il rettore magnifico della Lateranense, a presiedere il vescovo Benedetto Tuzia, che è a capo di questa commissione. Proprio a questo incontro noi dedichiamo la trasmissione di oggi. Salutiamo e ringraziamo il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Rav Disegni, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, ben trovato, rabbino Disegni. Le chiedo subito un ricordo di quanto avvenuto un anno fa. Siamo esattamente a 365 giorni dalla storica visita di Benedetto XVI alla sinagoga di Roma. Un suo ricordo, un anno da quella giornata.
Sì, è stato un evento molto importante che, malgrado ci fosse dietro un'atmosfera non del tutto serena, si è svolto bene, con soddisfazione delle parti, e ha segnato una tappa importante nella prosecuzione dell'incontro tra le due religioni.
A un anno di distanza, quali sono secondo lei i frutti più concreti di quella giornata?
Ma il fatto che si sia tenuta quella giornata e che si sia voluto andare avanti è un frutto concreto, e che ci sostiene anche quando arrivano segnali sempre da tutte le parti, di tutti i tipi, che vorrebbero bloccare o ostacolare un incontro sereno.
Lei disse ai nostri microfoni che dopo quella visita, in qualche modo, la presenza di un pontefice in una sinagoga diventava un fatto quasi ordinario. Conferma quell'impressione?
Possiamo sperare di sì. Sembra un punto segnato, ecco, sta diventando una sorta di tradizione.
Delle parole che pronunciò il Papa un anno fa, ci fu qualche concetto, qualche idea che le rimase particolarmente impressa?
Ma è stato uno scambio di riflessioni importanti sui ruoli che dobbiamo avere, e c'è stata una riflessione sui 10 comandamenti, che peraltro sono l'oggetto della riflessione di questa giornata, che sì, oggi si parlerà di onore al padre e alla madre. Quindi è stato un modo per dire che cos'è che possiamo sostanzialmente fare insieme o in collaborazione, e quindi è stato lanciato una serie di importanti di segnali, di buona disponibilità perlomeno.
Il Papa parlò del decalogo come fiaccola dell'etica, della speranza e del dialogo, stella polare della fede, della morale del popolo di Dio. Come ricordava, oggi la giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei propone il tema, la quinta parola, onora tuo padre e tua madre. La tradizione rabbinica quali riflessioni importanti propone su questa parte della parola?
Beh, si tratta di un comando che è ripetuto in varie forme in diverse parti della Torah e che si inserisce nella lista delle 10 parole, dei 10 comandamenti, tra i comandi che vengono dati di rispetto verso Dio e i comandi di rispetto verso gli uomini. Quindi sta a metà strada e rappresenta un ponte di passaggio tra il rapporto con il divino e il rapporto con l'umano. I genitori sono essi stessi la rappresentazione di questa posizione intermedia. Il rispetto per i genitori si colloca come pilastro della società, della continuità della società secondo valori etici alti.
Onorare i genitori significa però anche onorare Dio in questo senso.
Bisogna rapportarsi ai genitori con lo stesso tipo di rispetto che si ha verso Dio, e a Dio con lo tipo di rispetto che dovrebbe essere dovuto ai genitori, tenendo presente che poi esistono anche delle aree potenziali di conflitto e delle priorità. Comunque ci deve essere, come dire, un rapporto sacrale in questo rispetto.
Lei crede che ci possa essere una collaborazione tra ebrei e cattolici nel mostrare al mondo contemporaneo valori come questi che nascono dalla riflessione sulla Sacra Scrittura?
Non solo che ci possa, ma credo che ci debba essere, che sia doveroso che ci sia la collaborazione e che si possa esprimere ciascuno nei suoi modi, nelle linee di comportamento, soprattutto dei modelli di riferimento.
Ecco, Benedetto XVI l'anno scorso nella sinagoga di Roma ricordò che la Chiesa aveva deplorato più volte le mancanze dei suoi figli e delle sue figlie, chiedendo perdono per tutto ciò che aveva potuto favorire le piaghe dell'antisemitismo e dell'antigiudaismo. Guardando all'attualità, Rav Disegni, lei vede ancora segni preoccupanti in genere,
no,
per quanto riguarda l'antisemitismo nel mondo?
Sì, antisemitismo antisemitismo, antigiudaismo pesanti, come no?
C'è qualche esempio che vuole farmi?
Quando per esempio si viene a dire anche in consessi importanti e autorevoli che tutte le colpe delle sofferenze dipendono dagli ebrei, dal fatto che gli ebrei sono tornati a Gerusalemme, quando si cerca di deviare l'attenzione dai problemi reali della società a presunte responsabilità ebraiche, là c'è antigiudaismo, là c'è antisemitismo e purtroppo queste cose allignano profondamente ancora nei mondi religiosi e questo è un problema, perché è bello fare le grandi dichiarazioni, ma poi le grandi dichiarazioni vanno purtroppo talora a scontrarsi con sensibilità che non si sono modificate.
Come leader religioso invece come vede al fenomeno che lo stesso Papa ha definito cristianofobia, con la persecuzione dei cristiani in diversi luoghi, in Oriente, in Asia?
Beh, bisogna eliminare ogni forma di fobia nei confronti della fede, quindi siamo assolutamente dalla parte di coloro che soffrono in ragione della loro fede e esprimiamo, come abbiamo già fatto, solidarietà per coloro che vengono perseguitati o molestati per una fede differente.
Condivide anche l'insistenza del Papa sul rischio che la libertà religiosa non sia rispettata nel mondo?
La libertà religiosa è a rischio in parti del mondo ed è bene che si lancino segnali d'allarme in questo senso, assolutamente.
Un anno fa Benedetto XVI ricordò la storica visita del suo predecessore sempre alla sinagoga di Roma nell'86. Cosa ha provato quando ha saputo che Giovanni Paolo II verrà beatificato quest'anno?
La beatificazione è un processo interno della Chiesa, in ogni caso che si onori la memoria di un personaggio che è tanta parte rilevante ha avuto nel promuovere buone relazioni con il mondo ebraico, questo non può non essere considerato con simpatia da nostra parte.
Come rabbino le chiedo una riflessione, nel suo libro intervista Luce del Mondo il Papa riprende la vecchia definizione degli ebrei come fratelli maggiori, però propone la propria, quella di padri nella fede, che ritiene spieghi ancora meglio il rapporto tra ebrei e cristiani. Cosa pensa di questa idea del Papa?
Beh, devo premettere che la definizione di fratelli maggiori non l'ho mai amata troppo, perché se la si riferisce all'esperienza biblica, il fratello maggiore non è un personaggio simpatico, a cominciare da Caino. Mentre esiste un rapporto certamente di fratellanza, e per quanto riguarda altre definizioni sono tutte interessanti e vanno studiate nel loro impatto teologico e nel loro impatto mediatico. L'essere padre è una cosa bella, ma è una cosa complicata, perché il padre va rispettato, ma il padre ha anche doveri verso i figli. Quello che è importante è considerare che esiste nel rapporto, peraltro difficile, tra ebraismo e cristianesimo una attualità. Il discorso non si può limitare, come si faceva in vecchie teologie, al fatto che gli ebrei hanno annunciato e poi sono quasi scomparsi o si sono cristallizzati. Noi siamo una realtà vivente, piena di valori, la cui importanza è riconosciuta dalla società e dai mondi religiosi, quindi il discorso anche teologico va fatto prendendo presente questa vitalità attuale e non relegando tutto al passato. Il passato è necessario per capire il presente, ma il presente non può essere sottovalutato.
Infine, può dirci con che spirito e anche con quali argomenti parteciperà questo pomeriggio a questa celebrazione alla Pontificia Università Lateranense?
Io penso che il dialogo ebraico-cristiano sia una realtà difficile da affrontare, che ogni momento deve scontrarsi con aspetti difficili e duri, che inducono continuamente alla seduzione della rinuncia. Invece incontri come quello di oggi significano che malgrado tutto bisogna fare qualche cosa che oggi assume un valore simbolico per andare avanti e per anche mettere al margine tutti coloro che non vorrebbero che queste cose avvengano.
Grazie, rabbino Disegni.
Prego.
Grazie dunque al rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Disegni, per queste riflessioni proprio nella giornata dedicata all'approfondimento e allo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e nell'anniversario della storica visita di Benedetto XVI alla sinagoga di Roma. In quella giornata il Papa disse che l'evento conciliare ha dato un decisivo impulso all'impegno di percorrere un cammino irrevocabile di dialogo, di fraternità e di amicizia tra cattolici ed ebrei, cammino che si è approfondito e sviluppato in questi 40 anni con passi e gesti importanti e significativi, tra i quali il Papa menzionò la storica visita in quel luogo del suo predecessore il 13 aprile dell'86, i numerosi incontri che poi Giovanni Paolo II ebbe con esponenti ebrei anche durante viaggi apostolici internazionali, pellegrinaggio giubilare in Terra Santa del 2000, i documenti della Santa Sede che dopo la dichiarazione Nostra Aetate hanno offerto preziosi orientamenti per un positivo sviluppo nei rapporti tra cattolici ed ebrei. Celebrare la giornata come oggi dunque ha già dato molti frutti in passato ed è un'occasione propizia per approfondire la conoscenza mutua. Come è stato più volte fatto notare, per evitare fraintendimenti, l'intento di questa celebrazione non è rivolto ad extra, come fosse una sorta di appello agli ebrei per la loro conversione, ma è rivolto essenzialmente ad intra, all'interno della Chiesa. È un'occasione propizia per mettersi in ascolto dei nostri fratelli maggiori, come li chiamava Giovanni Paolo II, anche se, come avete sentito, Benedetto XVI ama l'espressione padri nella fede. A questo punto sentiamo l'altro partecipante all'incontro di questo pomeriggio alla Pontificia Università Lateranense, dedicato proprio all'approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei, e cioè il rettore magnifico della Lateranense, il vescovo Enrico Dal Covolo, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, eccellenza, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di volermi intervistare in questa occasione così significativa.
Ecco, eccellenza, appunto, con quale spirito si prepara a questo incontro, a questo momento di approfondimento, proprio nella giornata dell'approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei?
Mi preparo con molta speranza, con molta fiducia. Siamo ormai in un alveo ben tracciato, come è noto. La giornata del 17 gennaio, quindi la giornata immediatamente precedente a quella della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, è chiamata così, giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, ed è ormai conosciuta come giornata dell'ebraismo. È stata voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana e realizzata sin dal 1990. Devo dire che è sempre stata accolta con molto favore e direi realizzata concretamente in un dialogo fruttuoso. Come è noto, l'elemento fondamentale del dialogo e dell'approfondimento riguarda le parole del Decalogo. E quest'anno siamo giunti alla quinta parola, secondo la tradizione ebraica, che corrisponde per noi cristiani al quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre.
Dunque, partendo proprio da queste parole del Decalogo, quali riflessioni incrociate ci possono essere secondo lei da parte cattolica e da parte ebraica?
Immagino che disegni farà un approfondimento tenendo conto soprattutto dell'Antico Testamento. Ecco, sappiamo bene che la parola chiave si trova in Esodo 20:12, ma c'è anche una seconda redazione in Deuteronomio 5:16, sostanzialmente convergono con qualche lieve distinzione. Ebbene, io penso che disegni soprattutto si fermerà sulla esegesi dei testi veterotestamentari e sullo sviluppo della tradizione rabbinica, mentre io da parte mia proporrò la rilettura cristiana di queste parole nel Nuovo Testamento e poi anche nella tradizione patristica fino addirittura al magistero degli ultimi pontefici. Mi fermerò in modo speciale sulla lettera agli anziani di Giovanni Paolo II.
Un comandamento che ha un significato trascendente nonostante si rivolga ai genitori, non è vero?
Certamente, significato trascendente diciamo che è proprio il comandamento dell'alleanza. Dietro la figura del padre c'è lo stesso Dio, provvisto di viscere materne, insomma è un riflesso del trascendente nella società e nel tessuto che deve legare tra loro le persone. D'altra parte, nella tradizione cristiana, e questo è interessante, cercherò di metterlo in luce, nella tradizione cristiana dei padri della Chiesa il comandamento onora il padre e la madre, oppure onora tuo padre e tua madre, viene anche declinato così. Genitore, se vuoi essere onorato, educa bene i tuoi figli. Quindi diventa anche un comandamento che si rivolge ai doveri precisi dei genitori nei confronti dei figli. A me sembra un elemento molto interessante in questo momento di grave e inedita emergenza educativa, che i genitori riprendano la loro missione di essere genitori educatori dei figli.
Benedetto XVI, visitando la sinagoga di Roma proprio un anno fa, aveva parlato del Decalogo come un grande codice etico per tutta l'umanità. Su questo fronte ci può essere una collaborazione tra cattolici ed ebrei?
E certamente, è proprio su questa piattaforma che si è inserita questa decisione di procedere sistematicamente all'esame sul versante, diciamo, ebraico e sul versante cristiano delle singole parole del Decalogo. È chiaro che viene in primo piano proprio l'esigenza etica, però non dobbiamo neanche correre il rischio di appiattire tutto sull'etica. C'è la forza dell'annuncio, c'è la ricchezza del kerigma che occorre salvaguardare in ogni caso, cioè sempre dobbiamo ricordarci che prima c'è l'indicativo della fede, poi ad esso consegue l'imperativo morale e non viceversa. Ecco, quindi io penso che proprio anche la sensibilità cristiana e cattolica che proviene proprio dalle lettere di Paolo ci farà superare questo rischio di appiattirci sul versante etico.
Eccellenza, invece per quanto riguarda la pastorale nel mondo cristiano, non c'è rischio a volte di mettere un po' in secondo piano il Decalogo rispetto ad esempio ad altri comandamenti che nascono dal Vangelo?
Sì. Può esserci questo rischio, tuttavia certamente noi dobbiamo sempre pensare che il Decalogo stesso va letto dentro alla grande tradizione dell'annuncio cristiano. È vero, cioè Gesù Cristo non è venuto a togliere neppure uno iota dalla legge, possiamo dire, non è venuto a togliere neppure uno iota dal Decalogo, ma d'altra parte gli ha dato uno spirito rinnovato che non deve certo farci mettere tra parentesi il Decalogo in se stesso, ma che deve aiutarci a rileggerlo secondo lo spirito di Gesù Cristo, che alla fine è lo spirito della carità, cioè il comandamento più grande, e questa è l'accentuazione che viene dalla predicazione neotestamentaria, è la carità, ed è una carità che è dono stesso di Dio in Cristo. Ecco, per cui alla fine questo Deus caritas est diventa l'imperativo fondamentale anche per la vita morale. Prima, naturalmente, lo è indicativo fondamentale della salvezza.
Tornando alle motivazioni di questa giornata, sicuramente c'è anche quella di contribuire a sradicare qualsiasi pensiero che possa fomentare l'antisemitismo, l'antigiudaismo. Da questo punto di vista, lei vede ancora questa mentalità diffusa nel mondo cattolico in particolare?
Beh, più che nel mondo cattolico in particolare, io vedo che esistono delle derive antisemitiche, ancora sono presenti in generale, forse anche in ambito cattolico ancora, ma mi sembra che sia più globale la questione. Esistono e come? E io sono certo che iniziative come questa, del dialogo e dell'approfondimento reciproco per lo sviluppo di questo dialogo tra cattolici ed ebrei, siano certamente salutari anche per radicare questi elementi che possono ancora rimanere e che di fatto ci sono.
Infine, lei ricordava un documento tra i tanti molto particolare, molto amato di Giovanni Paolo II, come la lettera agli anziani. Siamo nei giorni in cui La Chiesa è ancora scossa dall'emozione per l'annuncio della sua beatificazione. Vuole regalarci qualche riflessione da quella lettera?
Sì, mi pare bellissimo quel passaggio in cui egli dice: per i popoli dell'area raggiunta dall'influsso biblico, scriveva il Papa nel 1999 e diceva anziano anch'io, diceva. Ecco, per i popoli dell'area raggiunta dall'influsso biblico, il punto di riferimento del rispetto dovuto all'anziano è stato nei secoli il comandamento del dialogo, onora il padre e la madre, un dovere peraltro universalmente riconosciuto. Dalla sua piena e coerente applicazione non è scaturito soltanto l'amore per i genitori da parte dei figli, ma è stato anche evidenziato il forte legame che esiste fra le generazioni. E concludeva concludeva questo passaggio il Papa Giovanni Paolo II dicendo: è questo l'unico comandamento, onora il padre e la madre, a cui è legata una promessa: onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio.
Cosa ha provato quando ha saputo la data della beatificazione?
Una grande emozione, grandissima emozione. Io, come forse si sa, sono il postulatore della causa di Giovanni Paolo I e quindi ho sentito quasi un anticipo della gioia immensa che proverò anche nel momento in cui, come spero, ci sarà anche la beatificazione del predecessore, il Papa Albino Luciani. Ho avuto diverse possibilità di incontro con Giovanni Paolo II e sempre ho avuto l'impressione, quando lo avvicinavo, di aver a che fare con un santo, perché anche del suo modo di relazionarsi, ecco, era speciale, cioè si vedeva che era uno che viveva in perenne contatto, colloquio, intimità con Dio. E quindi è stata per me una conferma ulteriore questa decisione della Chiesa di procedere il 1 maggio alla beatificazione, non a caso, nella Domenica della Misericordia.
Monsignor Dal Covolo, la ringraziamo molto per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Grazie ancora al Vescovo Enrico Dal Covolo, rettore magnifico della Lateranense, che oggi sarà, assieme al rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Disegni, proprio presso l'Ateneo Lateranense per questo incontro, questa giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei sul tema La Quinta Parola, onora tuo padre e tua madre. Grazie ai nostri ospiti, appunto il rabbino Disegni e Sua Eccellenza Monsignor Dal Covolo. A tutti voi ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.